Sin dagli albori del cristianesimo, coloro che avevano il compito di annunciare la parola di Dio, di annunciare il Vangelo, si sono resi conto di una verità profonda ed evidente, che esisteva una categoria di persone più adatta di altre a capire il messaggio evangelico, a sentirne la verità e a coglierne tutta la profondità. Quindi, mentre c'era una grande assemblea che ascoltava, alcuni venivano toccati nel profondo dal Vangelo, dalle parole del Signore, altri no. Forse il primo che questa cosa la percepisce e la fa diventare addirittura scrittura è stato Paolo, San Paolo. Scrive alla comunità dei Corinti e dice ai Corinti: tra voi non ci sono molti nobili, non ci sono molti dotti, non ci sono molti sapienti. Tra di voi, ci sono persone semplici, ci sono persone umili, persone che appartengono ai gradi più bassi della società. Eppure, dice Paolo in questa sua lettera, Dio ha scelto ciò che nel mondo non è appariscente. Dio ha scelto ciò che il mondo scarta. Ecco allora che Paolo per primo comincia a pensare e a immaginare questa categoria che sono i piccoli. Quasi 40 anni dopo questa lettera di Paolo, Matteo, scrivendo il suo Vangelo, riporta quelle parole di Gesù che stamattina abbiamo ascoltato. Gesù che esulta nel suo cuore e dice: Dio Padre, tu hai nascosto qualcosa ai dotti. Quindi Dio si nasconde, Dio non è sempre chiaro, e hai rivelato le tue verità ai piccoli. Quindi c'è questa immagine dei piccoli che ritorna, che si fa nuovamente viva. Chi sono i piccoli? All'inizio, e l'abbiamo detto, erano considerati piccoli coloro che la società scartava. Quindi una precisa categoria di persone. Piccoli perché non avevano forza economica, piccoli perché non avevano forza politica, piccoli perché non avevano istruzione né cultura. Però dobbiamo anche dire che col passare del tempo il cristianesimo si è diffuso e si è diffuso in tutte le categorie di persone. Il cristianesimo è stato capace di parlare ai ricchi e ai poveri, ai potenti e agli inermi, ai grandi e ai piccoli. E allora col passare dei secoli come si è delineata questa immagine dei piccoli? Chi sono veramente i piccoli? Sono solo coloro che non hanno potere? Sono i poveri? Oppure è un'altra la risposta che dobbiamo dare? È molto chiaro, studiando il cristianesimo, che i piccoli sono coloro che non si sentono arrivati, coloro che lasciano a Dio la possibilità di agire nella loro vita. I piccoli sono coloro che hanno un vuoto che Dio può riempire. I piccoli sono coloro che hanno bisogno ancora di crescere, quindi sanno di dover ancora imparare. Sanno che la vita, quindi Dio attraverso la vita, è una continua scuola e che si è sempre in crescita. Ed è questa consapevolezza che genera in loro un atteggiamento di umiltà, che non è uno stile di passività, ma è quella capacità di apprendere sempre dall'esistenza, dalla vita, dagli altri e dalla parola del Signore. Questo significa essere piccoli, aver bisogno continuo di apprendere, di imparare. Allora comprendete che la categoria dei piccoli attraversa trasversalmente tutte le realtà sociali. Perché piccolo può essere un povero e può essere anche un ricco, mentre superbo, cioè pieno di sé, può essere un ricco ma anche un povero. Occorre che imploriamo da Dio questo spirito di piccolezza, questa capacità di porci davanti alle cose dicendo: forse io non ho ragione. Forse devo ancora imparare qualcosa, forse devo ancora apprendere, forse non sono al centro delle situazioni. Ciascuno di noi deve maturare la sua piccolezza esattamente in quei luoghi in cui gli sembra di essere al centro e di rivestire un'importanza eccessiva agli occhi degli altri. Quando questo spirito di piccolezza, che è lo spirito di Cristo, perché lui il piccolo per eccellenza, e quando Paolo nella seconda lettura di oggi parla dello spirito di Cristo intende esattamente questo, quando questo spirito di piccolezza invade il cuore di una persona, allora quella persona sperimenta anche il riposo e il ristoro che Gesù promette ai credenti. Avete sentito come finisce il testo evangelico? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi. Al tempo di Gesù il giogo era la legge mosaica. Il giogo era simbolo della legge mosaica. Perché come il giogo fa camminare diritti i buoi, così la legge mosaica fa camminare diritto il popolo. E però questa legge opprimeva, troppo complessa, troppo difficile, troppo dura. E Gesù dice: prendete il mio di giogo, che è diverso. Quale giogo abbiamo noi oggi sulle spalle? Qual è la legge che oggi ci opprime? Qual è la legge che opprimendoci oggi ci fa sentire affaticati e oppressi? Io credo che sia la legge della prestazione, il giogo della prestazione. Noi viviamo in una cultura che ci chiede continuamente delle prestazioni. Prestazioni sul mondo del lavoro, prestazioni in famiglia, prestazioni a scuola, prestazioni nelle relazioni, purtroppo a volte persino prestazioni davanti a Dio. Una legge inesorabile che opprime e che stanca e che genera quella stanchezza che caratterizza oggi la nostra cultura, che è l'ansia. Cos'è l'ansia? È il timore di non riuscire a soddisfare le aspettative, quindi le prestazioni da cui siamo oppressi. E ci si sente stanchi non solo perché le giornate sono piene, vero, quindi non è solo una stanchezza fisica, ma ci si sente stanchi perché l'animo è stanco. Stanco di dover rispondere, stanco di dover essere all'altezza, stanco di dover offrire prestazioni. Ed è una legge che crea sempre più poveri e sempre più scarti. Le vite di scarto aumentano vertiginosamente, perché sono vite che non riescono a essere all'altezza delle prestazioni che vengono richieste. Gesù col suo messaggio non genera vite di scarto, perché non chiede prestazioni. Gesù ci libera da questa ansia di dover essere sempre all'altezza di ogni cosa, di dover tenere tutto sotto controllo, senza che nulla ci sfugga, di dover avere tutto chiaro, di dover inquadrare le persone entro un preciso schema. È da qui che nasce l'ansia. Io credo che abbia una radice culturale profonda, profondissima, se non altro dall'umanesimo, guardate. Da quando si è tolto Dio dal posto centrale, si è messo l'uomo nel posto centrale. Quindi se lo metti nel posto centrale, presupponi che sia in grado di affrontare ogni cosa. Ma così non è. Ci sono molte cose che noi non possiamo risolvere, che non risolveremo. Ci sono molte situazioni che non possiamo tenere sotto controllo. Ci sono situazioni delle quali non siamo all'altezza e non saremo all'altezza. Ma è da questo che abbiamo bisogno di essere liberati. Cosa accade al credente? Cosa accade al piccolo del Vangelo? Accade che quando sperimenta tutto questo, sa affidare le cose nelle mani di Dio. Sa stare alla presenza di quell'unico per cui non c'è bisogno di offrire prestazioni per piacergli, che è il Signore. Ed è lì che noi troviamo ristoro. È lì che ci viene offerta quella pace, quella serenità, quella tranquillità di cui abbiamo bisogno. Il Signore raccoglie su di sé, prende su di sé non solo i nostri peccati, ma anche le nostre ansie, che in fondo sono una forma di peccato, anche se non lo confessiamo mai. Lui che toglie i peccati del mondo, toglie anche le ansie del mondo. Ci concede al Signore di fare questa esperienza di pace riposando sul suo cuore.